Okay, ladies and gents, and for one night only, we're going for the full Monty.
Sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing.
Adesso Flacco, inginocchiati. Snap,
inginocchiati Flacco. I Ravens vanno a vincere contro San Diego a San Diego. I Ravens vincono a San Diego. Essi 2-0. E Pittsburgh dov'è? Pittsburgh è 1-1. Pittsburgh è 1-1, noi siamo 2-0.
Pittsburgh è 1-1 e noi siamo 2-0, ripetuto più volte. La voce era quella di Mazzoid. E si riferiva in particolar modo ai Steelers che perdevano a Chicago e ne gioiva di questo. E qui con noi proprio Pandu, che non so, vuoi subito rispondere a questa classifica?
Sì, buonasera a tutti. Noi puntiamo alla wild card.
Quindi i Ravens sicuramente vincitori della division, dici?
Hanno il secondo attacco più forte della NFL, dietro solo ai New Orleans Saints di Drew Brees. La difesa è una sicuramente delle prime tre. Non vedo come non possano vincere la division e così candidarsi come una delle principali contender per il Super Bowl 44.
Quindi già subito in via di scaramanzia Pando. E comunque Pando, non sei solo con noi, c'è sempre il nostro solito inviato. Questa volta l'abbiamo mandato sulle tracce di uno scomparso. Negli ultimi tre giorni non abbiamo avuto più notizie di Tony Romo. E quindi Cave, mi confermi che sei a Valley Ranch?
Sì, buonasera a tutti. Sì, Azza, sono a Valley Ranch, Irving, Texas. Quartier generale dei Dallas Cowboys. Niente, si respira un clima molto preoccupato qui tra giocatori, coaching staff e addetti ai lavori, perché sono circa tre giorni che non si riesce a trovare Tony Romo. Non si sa dove è finito, lo si cerca in lungo e in largo. E oggi, in compagnia del mio fido informatore, che come avrete già appreso la scorsa settimana, ormai ha un'identità, cioè quella di Dario Mono Ambro, per chi non ci avesse sentito. E, dicevo, in sua compagnia cercheremo di capire che fino ha fatto il quarterback Latin Lover dei Dallas Cowboys, che ieri ha peraltro lasciato la sua squadra orfana di una guida nella partita contro i Giants.
Quindi sì, ce lo stiamo chiedendo un po' tutti. Speriamo che tu e insieme, come detto, al tuo fido Dario Ambro saprete darci delle notizie in merito. Intanto che aspettiamo queste notizie, io direi di iniziare con la seconda puntata di Full Monday. Do il benvenuto a tutti i nostri ascoltatori qui su Radio Plit, dove un po' guarderemo a questi risultati di questa seconda settimana di football. C'è chi è contento e c'è chi non è contento. Qui in trasmissione abbiamo tre scontenti, quindi sarà sicuramente una puntata piena di ottimismo. Allora, veniamo...
Io sono assolutamente contento, Azza. Sono contento di vedere all'opera una squadra così dominante come i Santa Clara 49ers, che quest'anno veramente sono ormai indirizzati verso una facile perfect season. Io sono molto contento oggi. Ieri e l'altro ieri ho assistito a ottimo football.
Ok, quindi tu che sei già là negli Stati Uniti sicuramente avresti assistito a ottimo football. Comunque, dicevo, andiamo con la lettura dei risultati, no, Cave? E iniziamo con Carolina-Atlanta, finita 28-20, partita all'interno della NFC South Division. E la notizia del giorno per quanto riguarda questa partita è proprio che Delhomme ha lanciato un solo intercetto. Ci aveva abituato a partite con 3-4 intercetti, questa volta ne lancia solo uno, peraltro comunque piuttosto sanguinoso in red zone. E Atlanta sembra essere in controllo per tutta la partita, e quindi partita su cui c'è poco da aggiungere, se non il fatto che Rosario, nell'esultare nel suo touchdown, uno dei pochissimi touchdown della sua carriera, riesce a travolgere l'arbitro, che tra l'altro sembra non prenderla piuttosto bene. Per il resto, la vera sorpresa, una delle prime sorprese di questa settimana, sorprese sono un po' il leitmotiv di questa seconda settimana di football, è la vittoria di Cincinnati guidata da un integerrimo Carson Palmer, che lancia due intercetti ma ben tre touchdown e riesce a guidare i suoi Cincinnati Bengals vittoriosi al Lambeau Field, con annesso Lambeau Leap di 8-5 tra i tifosi avversari e amici. Non so se era pagato un po' di tifosi per accoglierlo all'interno della curva dei Green Bay Packers. Poi New Orleans che passeggia sui Philadelphia Eagles, travolgendoli, un Philadelphia Eagles orfani di McNabb e soprattutto con una difesa che doveva essere il punto di forza, che invece viene travolta appunto dall'attacco impetuoso guidato da Drew Brees. E poi Oakland Cincinnati e St. Louis Washington, due partite veramente spettacolari, piene di punti, di cambi di ritmo. Il primo finisce 13-10 con un Russell che fa pena per tutta la partita, e poi si inventa un quarterback da NFL, guida all'ultimo drive che consegna la vittoria a Oakland per 13-10, come dicevamo in precedenza, e l'altro a St. Louis Washington, con una squadra che segna 0 touchdown e riesce comunque a vincere la partita, e questi sono i Washington Redskins. E poi c'era Favre che doveva fronteggiare la temibile difesa dei Lions, vero Cave?
Sì, esatto. A Detroit i Vikings hanno battuto i Lions 27-13 con un almost perfect Brett Favre, che è stato fantastico nella sua prestazione. Come abbiamo detto settimana scorsa, il suo ruolo ormai all'interno dei Vikings è questo qui, almeno nelle partite che Adrian Peterson può facilmente decidere. Gran touchdown per lui di nuovo anche questa settimana. E poi nel Tennessee i Texans battono i Titans 34-31 con la super prestazione della combo Shaubandre Johnson, che vanificano le 284 yards totali conquistate da Chris Johnson in una partita dominata dagli attacchi. A Jacksonville i Cardinals battono i Jaguars 31-17 grazie a un Kurt Warner da record nella casella passaggi completati. E nell'ultima partita delle 19 italiane i Jets è risultato a sorpresa e pronosticato settimana scorsa da Dario Ambro, giova e addolora ricordarlo, battono i Patriots con il punteggio di 16-9 grazie alla prestazione del rookie meraviglia Mark Sanchez e a una difesa che concede le briciole a Brady & Co.
Invece, venendo alle partite giocate poi alle ore 22, spicca il risultato di Denver, no? Orton e soprattutto i Denver Broncos criticatissimi in questa off-season, che partono con ben un po' da tutti, dai, cioè, comunque l'off-season, no, solo io li criticavo. Comunque, questi Broncos che vincono tutte e due partite con avversari, diciamolo, non irreprensibili come Cleveland in questa settimana e quella scorsa contro Kansas City. Contro chi era la settimana scorsa? Comunque, Denver, con chi ha vinto la settimana scorsa?
Non lo so, ero distratto.
E comunque... Di Cleveland c'è da sottolineare la prestazione sempre irreprensibile di Brady Quinn, che da quando è arrivato in NFL non si è mai vista la differenza di quando gioca e di quando non gioca. Comunque sempre prestazioni abbastanza piatte quelle dell'ex Notre Dame, e che non riesce neanche a raggiungere la zona di meta. La partita che invece dà spettacolo in serata, quasi quanto lo spettacolo che abbiamo visto con Oakland, Cincinnati e St. Louis Washington, è quella tra Baltimore e San Diego, conclusa per 31-26 con Baltimore, come ci veniva detto in apertura proprio dal nostro radiocronista Mazzoid, e dove sembra che finalmente Baltimore sia vogliosa di lasciare libera Flacco di inventare. Flacco sembra essere un quarterback migliore di quello che abbiamo visto l'anno scorso, ottenuto piuttosto a freno dall'offensive coordinator, e San Diego invece che paga le 5 viaggi red zone che si concludono con 4 field goal e un turnover su down. Poi non so, ah sì, Tampa Bay Buffalo che vede la vittoria di Buffalo in casa con il primo touchdown di Terrell Owens, e poi mi sembra che i risultati della serata siano conclusi, giusto?
No, no, Azza, ti sei dimenticato ancora innanzitutto della vittoria, come detto prima, dei San Francisco 49ers sui Seattle Seahawks 23-10. I Niners con questa vittoria segnano un meno uno ormai sulle partite mancanti in vista della Perfect Season. E soprattutto prestazione di nuovo Monster di Crabtree, ha fatto un'altra prestazione super come quella di Week 1, come dicevamo l'altra volta, e con lui sono veramente avviati verso una facile vittoria. Poi c'è la vittoria di Chicago contro Pittsburgh, come sa bene il nostro amico Pandu, che Chicago batte i campioni del mondo 17-14, ringraziando Jeff Reed e godendosi un finalmente convincente Jay Cutler. E infine, insomma, la partita che tutti aspettavano, in particolare i tifosi di Cowboys e Giants e della NFC East, del Sunday Night, in cui Dallas, orfana del suo quarterback, ricordiamo, perde in casa contro i Giants 33-31. Partita che ha addolorato molto il nostro conduttore Azza.
No, c'è stato un disturbo sull'ultimo risultato. Comunque penso che non sia importantissimo saperlo, quindi
Sì, ma
possiamo.
anche sul penultimo risultato.
Esatto, questo ultimo collegamento proprio non ci è piaciuto, okay? Noi vorremmo chiederti di ripeterlo, ma possiamo tranquillamente andare avanti. E andiamo avanti con gli argomenti che ci vengono descritti da questa, ci vengono consigliati da questa giornata. E come diciamo in apertura, questa è un po' la domenica delle sorprese. Quindi, in apertura, per coinvolgere anche un po' i nostri ascoltatori che sappiamo ci seguono in diretta numerosissimi, dicevo, in apertura potremmo a questo punto lanciare un sondaggio. Il sondaggio è appunto: qual è la partita per voi, qual è stata la partita con l'esito più sorprendente, quella che vi ha più sorpreso? E ovviamente le tre opzioni sono: Houston che batte Titans, che l'anno scorso avevano concluso con tre sconfitte, quest'anno già sono con due sconfitte su due partite. Cincinnati del nostro inviato speciale Pandu, che espugnano il campo di Green Bay con appunto il touchdown simbolo di 8-5, oppure i Jets di Dario Ambro, che grazie a questo quarterback meraviglia, che per il momento magari si limita a fare un po' il compitino, ma sbaglia veramente poco, riescono a battere i Patriots di Brady e di Belichick. Potete votare inviando un'email a diretta@playitusa.com, e a questa email potete usarla anche per comunicare con noi, e noi renderemo atto delle vostre, magari, consigli, lamentele o delle vostre opinioni durante la diretta.
Scusa,
Ripeto, diretta
Azza.
chiocciola sì?
Diretta? Si chiama così l'email?
Dire
Diretta?
Diretta chiocciolaplayitusa.com. Perché Cave?
Oh, strana email. No, niente, volevo dire, se posso dire la mia, penso che sono qui per questo. È un sondaggio abbastanza inutile, perché chi vuoi che voti un sondaggio su Full Monday, scusa?
No, vabbè, i nostri ascoltatori che ci seguono numerosi, perché?
Ma non voteranno mai, Azza, non voteranno.
No, adesso vedremo, staremo ad aspettare. Quindi tu, la tua idea,
Facciamo una
qual è?
scommessa. Ci
Facciamo una scommessa.
scommettiamo la Perfect Season dei Niners, che secondo me non voteranno più di due persone.
Ok, scommessa presa. Intanto vuoi dire la tua rispetto a qual è la sorpresa di questa prima giornata, o non ti interessa dire la tua, visto che sei qui per
Non
fare
mi interessa
opinione?
molto, però se vuoi la dico.
Dilla.
Ok, niente, no, per me la sorpresa tra le tre è sicuramente i Jets, che hanno battuto i Patriots. Hanno fatto una partita
Ok,
solida.
hai detto la tua. Adesso facciamo dire a Pandu per
Ah,
te la
perfetto, questo
sorpresa.
giochino del commentare partita per partita, va bene, dai, Pandu.
La mia sorpresa fra le tre consigliate, diciamo, è la vittoria di Houston, perché Tennessee si era mostrata nell'opening una squadra tosta, una squadra molto forte, e mentre Houston aveva perso proprio con i Jets. E se New England Jets poteva essere una partita, vista anche la prima di New England con Buffalo, finita piuttosto, beh, hanno vinto i Patriots, ma un po' con il culo. Houston invece la vedevo praticamente sconfitta contro dei Titans squadratissimi, invece sono venuti fuori con una pesantissima vittoria.
Ok, Ok, quindi votato Houston, il primo voto arriva proprio da Pando, visto che quello di Cave non ci interessava, e quindi è proprio a Houston proprio di Houston andiamo a parlare. I Titans avevano iniziato bene la partita, erano andati subito in vantaggio. In teoria, questo poteva essere un po' il canovaccio di come avevano studiato la partita quelli di Tennessee, in quanto appunto poi sono in grado con il loro gioco di corse e soprattutto si pensava con la loro difesa di poter controllare punteggio e pallone. Poi in realtà la partita si è trasformata in una guerra chi faceva più punti e alla fine l'ha vinta proprio Houston, anche grazie a un fumble sanguinoso di Collins proprio nell'ultimo minuto di gioco. E allora a questo punto chiedo a te, Pandu, è già ora di pensare a Vince Young o è solo questione di sfortuna questa qui di Tennessee Titans?
È un errore di percorso, si rimetteranno in carreggiata. Vince Young
Quindi
è talentuoso, ma Kerry Collins ha dimostrato di essere un quarterback migliore per guidare questo attacco, che deve essere un attacco attento, che sappia mettere ogni tanto dei punti sul tabellone, ma che ha un running game fantastico, una difesa fantastica, a parte, vabbè, le secondarie, in questo caso l'altra sera, e quindi non serve un quarterback come Young, ma un game manager che ogni tanto sappia piazzare la zampata come Collins.
Certo che però iniziare 0-2, adesso la statistica precisa non la so, però sembra che il 14% delle squadre che iniziano 0-2 poi non vanno ai playoff. Tennessee forse, certo, ha avuto due partite, soprattutto la prima sulla carta che era tranquillamente si poteva perdere, però perdere in casa con Houston forse ci potrebbe far ricredere sulle reali potenziali di questa squadra che in realtà appunto faceva della difesa un baluardo, no? Il suo punto di forza. Mentre subire tutti questi punti dai Texans, che peraltro non sembravano informissimi, potrebbe essere un campanello d'allarme abbastanza importante. Tu pensi che comunque sia solo, come hai già detto, un incidente di percorso? Sapremo già dalla prossima settimana, quando Tennessee scenderà in campo contro i New York Jets di Mark Sanchez. Quindi già questa partita potrebbe essere a questo punto forse l'ultima spiaggia per i Titans.
Oppure potrebbe essere che Sanchez ricada sulla terra.
E non so, Cave, tu che sei lì dal Texas, come hai visto questa sconfitta, questa vittoria soprattutto dei Houston Texans? Cosa dicono gli abitanti del luogo?
Non ho la più pallida idea, perché la partita si giocava nel Tennessee, quindi io purtroppo non ho potuto assistere alla
No,
gara
vabbè,
Broadway.
comunque ti ho chiesto di abitanti che sono lì nel Texas, che sicuramente avranno
Ness
commentato
nessuno
questa.
tifa Texas qua,
Nessuno.
scusa, nessuno tifa Houston qua in Texas, quindi non so che dirti. Tifano tutti i Cowboys, quindi non so che dirti. No, volevo soffermarmi un po' su quello che ha detto Bando, sono d'accordo. Nel senso che, cioè, anche secondo me è un incidente di percorso. Cioè, dico anche che sono d'accordo con Pando perché voglio comunque darti contro sulla tua analisi. Ieri è stata una partita caratterizzata dai grandi attacchi, da errori difensivi veramente ridicoli, difensivi e non, come ad esempio l'errore di Jacoby Jones sul ritorno. Per quanto riguarda Collins, che tu dicevi può essere il problema dei Titans, anche qui insomma concordo con Pandu dicendo che Collins, se si limita insomma a non sbagliare e a mandare in ritmo il suo attacco, cioè è il quarterback giusto per i Titans. Lì sull'azione del fumble che dicevi, ecco, lì magari sarebbe servito maggiormente Young, che per correre la palla è sicuramente migliore del vecchietto. E volevo anche sulla volevo per quanto riguarda la partita mettere l'accento anche sulla bellissima rissa che c'è stata a un certo punto della gara. Non si è capito bene chi fosse quelli coinvolti, ho visto solamente Bullock che si è tolto il casco infervorato, se si beccava qualcuno lo uccideva. Dico che comunque ce ne vorrebbero di più di queste risse, no? Cioè
Sì,
sarebbe anche più bello il football, tipo hockey, no?
esatto, quindi
National League.
perché non vai a vedere l'hockey a questo punto se ti interessano le risse? Non lo
Va bene,
so.
dalla
Forse
prossima mi dedicherò all'hockey.
lì troverai una squadra in grado di vincere qualche partita.
Carina
I
questa, me la dici?
Philadelphia Flyers.
Altra squadra molto, molto interessante e molto simpatica, ricordiamo i Philadelphia Flyers. Comunque, Kevin, visto che avevi tu la parola, hai novità su Romo? Sono stati il tuo Dario Ambro ha portato qualche velina.
Guarda, io qui mi connetto ogni tanto con Dario Ambro, però non si riesce ancora a sapere nulla, nel senso che la situazione è ancora in alto mare, Romo non si riesce a trovare. Nelle ultime ore si stanno facendo varie ipotesi sul possibile nascondiglio del giocatore, ipotesi anche bizzarre, insomma, visto il personaggio. Noi al solito ci stiamo fidando solamente del nostro intuito e stiamo seguendo una traccia che si spera ci porti dritti dal giocatore. Il mio inviato, Dario Ambro, è già partito verso la destinazione e a breve mi informerà sull'esito della missione. Quindi ci riaggiorniamo più tardi a riguardo.
Ok, quindi noi andiamo avanti con la seconda sorpresa di giornata, che è quella dei Cincinnati Bengals. Qui abbiamo proprio Pandu che in fase di presentazione della stagione aveva già avvertito un po' tutti di tenere sotto sorveglianza questi nuovi Bengals, i nuovi Bengals che vanno a vincere a Green Bay che aveva in qualche modo vinto grazie soprattutto agli errori di Cutler. È una Green Bay che però in teoria molti già davano un po' come una candidata principe per la NFC Nord, e che invece va a perdere a casa contro questi Bengals, paventando ancora una volta delle lacune, sempre le solite lacune: una zero pass rushing, zero gioco di corsa e soprattutto un'offensive line che ha concesso ben 5 sack a Odom, che è buono come guardia, come ala piccola, ala grande magari, ma come rushatore non l'avevamo già mai sentito nominare. Tu, Pandu, innanzitutto ti passo la linea chiedendoti, Carson Palmer, 15 su 23, 185 yard, 3 touchdown e 2 intercetti. Non l'ha vinta Palmer questa partita.
No, non l'ha vinta lui, l'ha vinta Cedric Benson, l'ha vinta la difesa dei Bengals. Palmer, nonostante i 3 touchdown, la stava perdendo. E non facciamoci, appunto, come sempre, fregare dal numero di touchdown lanciati, che sembrano tanti. Le yards sono poche, sono solo 185. È vero che Green Bay ha delle rinomate secondarie. Però Palmer ha lanciato anche qualche lancio schifoso, tra cui due sottilette, una delle quali riportata in meta. Cincinnati quindi è una squadra, mi sembra, più forte dell'anno scorso, sicuramente, ma perché ha un running game e perché ha una difesa che ha fatto il salto di qualità. Palmer deve ritornare il Palmer di 2 anni fa, perché ancora non l'ho visto incisivo come ai tempi d'oro, insomma. E ripeto, la partita forse è stata più vicina di quello che doveva essere proprio a causa dei suoi errori.
Ok, invece tu, Kate, vuoi dire qualcosa su Odom, che so che conosci molto bene. Odom.
Marvelous.
Sì, lui.
No, Odom, no, niente, che c'è da dire? No, io avevo letto che comunque io la partita non l'ho vista, però avevo letto che 3 dei 2 dei 5 sec erano arrivati quando il left tackle dei Packers aveva abbandonato la gara perché si era infortunato alla caviglia, quindi. Però comunque di certo ha iniziato alla grande, pare sono 7 sec in 2 partite, e questa prestazione qui da 5 sec ha pareggiato il record dei Bengals per numero di sec in una singola partita. Tra l'altro Pandu è stato particolarmente interessato perché la prossima saranno i suoi Pittsburgh Steelers a dover affrontare Odom e a questo punto la temibile difesa dei Bengals, anche se fa un po' strano dirlo.
Guarda, si preannuncia una bella partita perché noi non abbiamo running game e loro sono capacissimi di fermare le corse avversarie. E quindi la partita probabilmente sarà decisa dalle prestazioni dei due quarterback. Sarà ancora una volta Roethlisberger contro Palmer. In carriera è stato più forte Roethlisberger fino adesso. Chissà cosa
Solo in
succederà domenica prossima.
carriera, però. Dico solo in carriera, cioè, nel senso, in carriera dice nelle partite precedenti, negli scontri 3-2.
Sì, scontri diretti, se possiamo dire, sì. Dovremmo essere 5-2 per Roethlisberger, poi magari vado a controllare.
Ok, io prima di andare un attimo in pausa vorrei fare un piccolo appunto a Kiev a questo punto, visto che tu facci sapere la prossima volta quali sono le partite che vedi, perché mi sembra che poi non vedi mai niente, ti giustifichi sempre allora, che la partita non l'hai vista. Cioè, capisco che ti mandiamo in giro a fare gli scoop, però qualcosa potresti anche vederlo ogni tanto.
Tu devi considerare che, come hai detto bene, mi mando in giro a fare gli scoop e io sono in compagnia non di un informatore professionista, ma di un totale handicappato che devo tenere a bada. Come fosse come dovessi fare da badante. Considera questo. Seconda cosa, considera che ho la sfortuna di tifare una squadra perdente, quindi vedo le partite di questa squadra che puntualmente ha questo fantastico programma che è Full Monday, non vengono commentate, non vengono messe giustamente in risalto. E poi considera che sono comunque in Texas, quindi io ieri ho potuto vedere ad esempio la partita dei Cowboys. Se vuoi commentiamo questa partita, è stata una splendida partita dal mio punto di vista.
No, vabbè, quindi dopo la pausa magari ci pensiamo se voler parlare di questa partita dei Cowboys, di cui tra l'altro ancora non conosco il risultato, quindi io eviterei di parlarne proprio per non bruciarmi poi la eventuale veduta della partita. Che dici?
Va bene, sì, se per te va bene.
Ti ringrazio. Comunque allora,
come questo detto che fa, non c'è peggior sorta di chi non vuol sentire?
Oppure quindi, occhio non vede, cuore non duole. Poteva anche sì, andare bene.
Sì.
Che classe. E comunque, ragazzi.
Chiudiamo questo bassissimo momento di luogo comuneria e andiamo avanti. Allora, dicevo che adesso andremo un attimo in pausa.
Ambro? Che c'è? No, scusate, niente. No, niente. È Ambro che mi diceva, non so, che ha visto una particolare una signorina per strada e niente, voleva sapere se ero interessato a un menage a trois. Niente, potete andare avanti, scusate per l'interruzione.
Voi siete lì per cercare l'uomo, invece guardate le signorine, io questa prima o poi non, la capirò anche io. Comunque dicevo, andiamo un attimo pausa musicale con una canzone dei Blink 182, Roller Coaster, e poi in coda a questa canzone avremo un pezzo di Dave Lavara registrato, in cui ci verrà riassunto, descritto il weekend di college football. E poi torneremo, poi ripeto, tra 9-10 minuti torneremo con gli approfondimenti, continueremo con gli approfondimenti sulla NFL. Breathing deeply, walking backwards, finding strength to call and ask her. Like I'm not around, the coast will probably never clear. Can I please go home now? I had that dream about you again, where I wait outside until you let me in, and there I stay. Lay beside me and listen at the wall. We'll keep on lying until the summer comes. I had that dream about you again, where you drive my car right off the fucking cliff. And now I'm breathing deeply, walking backwards, finding strength to call and ask her. We'll be right back.
Qui è il vostro Dave Lavarra. Un saluto a tutti gli amici e gli appassionati di college football che seguono Play It USA e Play It Radio. Cominciamo questa prima puntata, questo primo tuffo nel college football con delle considerazioni su quanto è avvenuto sabato scorso, dove ci sono stati molti risultati sorprendenti, qualche grande caduta, qualche altra è rimasta in piedi, qualche altra ancora non ha fatto una grande partita, però ha ottenuto comunque un risultato soddisfacente per restare in alto nel ranking. La notizia del giorno è senz'altro l'upset di USC combinato da Washington, i Washington Huskies, che giocando in casa, quindi a Seattle, hanno sconfitto di 3 punti per 16-13 i Trojans, chiaramente favoriti per questo scontro. Trojans che con la sconfitta pesante passano dal terzo al dodicesimo posto del ranking e che non potevano contare sul titolare, sul quarterback titolare Matt Barkley, alle prese con i problemi ad una spalla a causa di un infortunio rimediato la settimana scorsa nella bella partita che lo stesso aveva disputato contro Ohio State in uno scontro tra grandi potenze. Washington quindi si aggiudica questa partita interna alla Pac-10, diventa la quarta squadra, fra virgolette piccola, in altrettanti anni a sconfiggere i Trojans durante una stagione, che è la cosa che probabilmente più delle altre ha limitato la presenza in finale della squadra di Pete Carroll, e sconfitta che arriva per mano di un ottimo drive condotto dal quarterback Jake Locker e terminato dal calcio di Eric Folk, che è fra l'altro il fratello minore di Nick Folk dei Dallas Cowboys. L'assenza di Barkley si è sentita abbastanza, nonostante avesse giocato solo 2 partite da titolare, ma si sa che USC ha una buonissima fucina di quarterback. Non ha brillato il suo sostituto Aaron Korp, che ha commesso un intercetto molto importante, determinante sicuramente per il risultato finale, ed ha lanciato solamente per 110 yards, ben al di sotto della media abituale di quello che è il potente attacco di USC. Detto questo, ci sono state delle conferme per quanto riguarda Florida. Florida è la numero 1 assoluta del ranking, che si è imposta sulla Tennessee di Lane Kiffin, l'ex capo allenatore dei Raiders. Florida che, nonostante la brutta giornata, non brutta ma comunque al di sotto della media, di Tim Tebow, il quarterback, è riuscita ad imporsi senza troppi problemi. Tebow che ha commesso 2 turnovers inusuali per lui, un intercetto ma soprattutto un fumble con la palla avanti nel territorio di Tennessee, e partita dove è emerso chiaramente anche tutto il talento di Eric Berry, linebacker di Tennessee, che dei Volunteers, che sicuramente ha un gran futuro davanti anche nella NFL. Florida ha smentito quindi Lane Kiffin, che aveva fatto un po' di trash talking nel prepartita e si è appunto imposta senza troppi patemi, anche per il fatto di, soprattutto per un piano di gioco da parte dei Volunteers un po' troppo impostato su delle corse che non hanno funzionato e su un gioco aereo invece comandato da Crompton, il quarterback, che non è stato esattamente soddisfacente, fermandosi sotto addirittura le 100 yards. Per quanto riguarda la Big 12 invece, dove c'è Texas, che è la rivale più accreditata dei Gators, c'è stata quella rivincita di quella famosa partita persa un anno fa a 3 secondi dalla fine contro Texas Tech, che ha perso nel frattempo il quarterback Graham Harrell e il ricevitore dei 49ers, anche se non sappiamo benissimo se inizierà mai questa carriera ai 49ers, Michael Crabtree. se quella era stata una partita che aveva determinato la discesa definitiva dei Longhorns verso la corsa al titolo 2008, questa può essere considerata un passo avanti nella Big 12 South, nella South Division appunto. E c'è da dire che anche senza un Colt McCoy straordinario, che ha lanciato due intercetti, uno dei quali nel quarto periodo, fatto abbastanza inusuale per lui, il risultato è stato portato a casa comunque per 34-24, e con un grosso aiuto della difesa che ha aiutato recuperando due turnovers nel quarto periodo. Nonostante l'assenza di Harrell, c'è stata una buona partita da parte del suo sostituto Taylor Pott, che ha lanciato per 420 yards e 3 touchdown. E c'è da dire, come al solito, la spread offense di Texas Tech è stata abbastanza limitata, essendo costretta al solo gioco aereo praticamente, come dimostrano le meno 6 yards ottenute dal gioco di corsa. Fondamentale è stato un ritorno di punt di Jordan Shipley nel primo tempo, ricevitore di Texas appunto e migliore amico di McCoy, e inizia quindi molto bene il cammino interno alla propria conference di una squadra tra le più accreditate per partecipare alla finale al National Championship. La notizia del giorno può essere anche quella dell'upset combinato da Florida State ai danni di Brigham Young, che appartiene alla Mountain West Conference, quindi non ha una qualificazione automatica, un bowl della BCS in caso di vittoria della conference stessa, e che quindi perde praticamente quasi ogni speranza di giocare un bowl di quelli importanti, di quelli che si giocano a gennaio. Il motivo è presto detto: non avendo un posto garantito con questa vittoria di conference, le squadre appartenenti a quelle conference medio-basse, di medio-basso livello, sono quelle che devono fare una stagione sostanzialmente perfetta per potervi partecipare, un po' come è successo a Utah l'anno scorso. Utah e Brigham Young sono della stessa conference e hanno avuto lo stesso risultato sabato, quindi hanno perso entrambe. I Cougars addirittura hanno preso 54 punti dai Seminoles, che sono quindi tornati a segnare parecchio dopo i dubbi contro Jacksonville State di una settimana fa, e mentre gli Utes hanno interrotto la più grande fila di vittorie consecutive della nazione, che si è fermata quindi a 16. Questo a causa di una sconfitta per 31-24 contro Oregon. Per il resto non ci sono grosse sorprese. C'è la conferma di California, che vince una partita importante contro Minnesota per 35-21, e di California è anche il giocatore della settimana, che è il running back Javid Best, il quale ha segnato 5 touchdown e quindi è stato protagonista di ogni punto segnato dalla sua squadra. Si segnala infine un touchdown pass a tempo sostanzialmente scaduto da parte di Tyrod Taylor, che ha consentito a Virginia Tech di superare l'ostacolo Nebraska per 16-15, quindi in una partita assolutamente elettrizzante. E Nebraska, che era appunto una rivale all'interno del ranking, e per cui questa vittoria per gli Hokies assume connotati decisamente importanti. Bene, per questa puntata direi che è tutto, questo primo appuntamento. Ci sentiamo la settimana prossima con i risultati e qualche commento sul nuovo ranking che sarà fatto nella settimana 21. Grazie a tutti, arrivederci.
Torniamo, quindi ringraziamo Dave per il pezzo sul college football. Tra l'altro abbiamo qui un esperto, non sapevo tu fossi un grande esperto di college football, Dave. Tra l'altro una partita di quelle che finalmente hai visto in questa settimana è stata proprio quella di Florida, no? E mi hai detto che avevi qualcosa da aggiungere su Rick Barry?
No, Eric Barry, sì, no, Eric. Io ho visto, diciamo, non sono un grandissimo esperto di college football, perché purtroppo tra un viaggio e l'altro ho poco tempo per vedere le partite, però Florida e i Gators li seguo sempre molto appassionatamente e ho potuto ammirare Eric Berry, che avevo già visto, insomma, giocatore fantastico. L'anno scorso è stato il difensore dell'anno per la SEC e, come dicevo prima in privato, mi assomiglia molto a un Adrian Wilson un po' più piccolo, forse fisicamente. Giocatore che sa giocare sia nel box sia in copertura, una tecnica fantastica di placcaggio a senso della posizione. Secondo me è un primo giro sicuro al prossimo draft. Poi non so, magari anche qui sarebbe bello sentire Mike Modano, che è lui il vero esperto di draft, e come sappiamo ha un record ancora aperto come scelte azzeccate,
non azzeccate
nei suoi famosi mock draft.
Ok, quindi andiamo avanti, ritorniamo a parlare di football professionistico. Intanto ci sono arrivate le mail, io confermo i voti, forse qualcuno prima li mandava a @play2sa.it, invece ribadisco è diretta a @play2sa.com. E dei voti renderemo poi alla fine dei voti su questo sondaggio. Tra l'altro ci chiedono anche novità su Crabtree, poi semmai Cave ci dirà se ci sono delle novità su Crabtree. Noi intanto andiamo avanti con le sorprese di questa settimana e veniamo ai New Orleans Saints. In realtà non è proprio una sorpresa, più che altro la sorpresa viene da come è arrivata questa vittoria. New Orleans, ci stava una vittoria di New Orleans a Philadelphia, di certo non ci stava una vittoria con così ampio margine. Ricordiamo, il punteggio è stato di 48-22, peraltro partita che è durata all'incirca un quarto, fino a quando la difesa un po' ha cercato di mantenere le distanze. Poi New Orleans ha iniziato a segnare ad ogni possesso e il divario si è allargato. Tu, Pandu, te l'aspettavi questa netta vittoria dei Saints sugli Eagles? E volevo chiederti se tu, che di quarterback te ne intendi, sappiamo, se pensi che Breeze, con 9 touchdown in 2 partite, possa puntare a questo punto al record di Brady.
Beh, Breeze attualmente è il meglio. Io non mi aspettavo un divario così netto nella partita di ieri. Pensavo una partita fosse più tirata e che la difesa di Philadelphia riuscisse a porre più resistenza rispetto a quanto fatto da Detroit nella prima settimana. Invece Breeze ha dimostrato ancora una volta, con un tocco fantastico e una ottima calma nella tasca, fa sempre quei due passettini giusti per poter sfuggire alla minima pressione, si guadagna sempre quel mezzo secondo in più, e poi come braccio precisissimo trova i suoi target sul profondo ma anche a medio raggio. Insomma, è completissimo, attualmente è il miglior quarterback che c'è, e se può arrivare al record di Brady in questo momento, sicuramente i numeri sembrano indicare che possa riuscirci, che possa arrivare al record di touchdown di Brady e al record di yard di Marino. Mi piacerebbe anche vederlo riuscire, perché è veramente bravo, ha tutta la mia stima. È sempre stato un po' sottovalutato prima di arrivare a New Orleans, è rinato quando tutti lo davano per spacciato dato il suo infortunio alla spalla, e sta meritando davvero tutta questa fortuna e queste belle prestazioni. Vorremmo solo vedere New Orleans con una difesa magari un po' più forte per potersela giocare ai playoff.
Tu, Cave, cosa ne pensi a riguardo? Hai visto qualcosa almeno di Breeze? Sai che ha fatto 9 touchdown?
Chi è Breeze, scusa? Ho visto Breeze, anch'io sono rimasto impressionato, ma è un quarterback fantastico. Leggevo anche qui un paio di dati, è il secondo quarterback nella storia NFL ad avere 9 touchdown pass dopo 2 settimane di regular season, e nelle prime 50 partite è il record assoluto in yards lanciate, quasi 15.000, sopra Kurt Warner, con una media di 291.6 yards per gara. Giocatore fantastico. Per quanto riguarda la partita, mi ha sorpreso abbastanza comunque la facilità con cui Saints andavano a segno contro una difesa che comunque la settimana scorsa era riuscita a limitare, ad annullare in pratica i Panthers e il loro attacco. E Philadelphia è vero che comunque aveva parecchie assenze, perché ha lanciato insomma la sua prima partita da starter Kevin Kolb, che purtroppo è ancora vivo. Io la scorsa settimana gli avevo augurato tristemente insomma la morte, o comunque qualcosa di simile, per far giocare al più presto Michael Vick. Invece comunque alla fine ha tirato fuori una prestazione abbastanza positiva, ha fatto qualche errore di troppo, ha lanciato 3 intercetti, però è pure vero che era la prima partita da starter, ha dovuto lanciare molto perché Philadelphia è stata praticamente sempre sotto nel punteggio. E insomma, New Orleans, se continua così, si leva qualche
soddisfazione. Può essere considerata a questo punto lei la favorita per l'NFC?
Per l'NFC?
Sì.
Secondo me no. Secondo me, non lo so, a me i Giants piacciono sempre tanto. Hanno iniziato male, c'è qualcosa che devono sistemare, però secondo me come parco giocatori sono mostruosi. La difesa mi fa impazzire la pressione che riescono a mettere sul quarterback. Poi ieri hanno purtroppo incontrato una squadra più forte di loro, che non è riuscita.
Tu, Pandu, tu cosa ne pensi di questi Saints?
Del Sunday Night Football, perché non posso continuare, Azza?
Sì, ne parleremo poi in seguito del Sunday Night Football. Tu, Pandu, ci scusiamo per l'interruzione, riprendiamo con Pandu che parla proprio della pericolosità dei New York Giants.
Cioè la difesa è quella, se Manning riesce a sostituire Plaxico con il suo attacco, sono uccelli per diabetici, volatili per diabetici.
Ecco, io dimenticavo il piccolo particolare che stavano 2-0, però abituato a vedere insomma la pressione difensiva che sono soliti mettere, insomma sinceramente aspettavo altre prestazioni, anche se il fatto che sono riusciti a vincere partite in cui non hanno espresso il loro miglior football, soprattutto difensivo, è un altro punto a loro favore.
Ok, forse mentre parlavamo ci sono stati problemi col collegamento con la radio. Comunque stavamo parlando dei Giants, se non ci fosse stato. No, in generale.
Ah, ok.
Forse si è persa la connessione con il server della radio di Play It, poi comunque è stata recuperata. E comunque sì, allora, detto di questi Saints e di rimando dei Giants, veniamo ai Jets, no? Parlavamo inizialmente dei New York Jets, questa vittoria di Mark Sanchez su Tom Brady. Però più che questo duello, diciamo, che è sia affascinante, quello che è venuto fuori è stata la vittoria della difesa dei New York Jets su un attacco, quello di New England Patriots, che forse ha pagato così tanto l'assenza di Welker, no? È possibile ridurre tutto questo all'assenza di Welker? È un giocatore così importante Wes Welker per questo attacco, oppure ci sono problemi ancora più gravi? Brady soprattutto non sembra essere tornato a quello che era pre-infortunio.
Allora no, sì e sì sono le risposte alle due domande.
Ok, concordo. Pandu?
Concordo.
Ok, no, sì.
No, sì e sì.
No a cosa?
No, inizio io, non lo so.
Sì,
sì, la prima è Welker, no?
Sì, la prima su Welker secondo me no, perché l'anno scorso, sì, perché scusa, la scorsa partita, anzi questa partita qui hanno trovato un ricevitore un po' a sorpresa come questo Edelman, settimo, è stato scelto al settimo giro quest'anno, ha giocato in pratica la stessa posizione di Welker nello slot, ha ricevuto tanto e bene, quindi non penso sia stata l'assenza di Welker il fattore principale per la sconfitta o per la
brutta prestazione. Anche se mi permetto di aggiungere che però nei terzi down i Patriots hanno faticato moltissimo, è proprio nei terzi down in cui Welker in teoria insieme a Folk era un po' la valvola di sfogo principale per la chiusura del down. Poi l'altra risposta,
però come hai detto te, i Jets hanno messo una pressione incredibile su Brady per tutta la partita e cioè difficilmente la linea dei Patriots va sotto così facilmente contro una difesa avversaria, e qui veramente è il merito di del coach dei Jets, Rex Ryan, che ha subito impiantato una mentalità difensiva alla sua squadra, e quest'anno veramente sono una squadra solida, sono forti in entrambe le linee, hanno un quarterback come Sanchez che sta facendo i primi passi nella Lega, sta dimostrando di essere un quarterback solido, sono una buona squadra. I Patriots magari non si aspettavano di incontrare subito una squadra così pronta, e hanno pagato anche il fatto che loro devono ancora ingranare, Brady soprattutto.
Rex Ryan, che ricordiamo una tua vecchia conoscenza, no, Pandu?
Che sollievo questo suo coaching job a New York.
Quindi anche tu sei d'accordo con la disamina dei motivi di questa vittoria per i Jets e sconfitta dei Patriots?
Allora, i Jets sono solidi, hanno trovato un buon quarterback in Sanchez, che caspita, si è presentato davvero bene in queste due partite. La difesa impostata da Rex Ryan non poteva che essere un'ottima difesa. Dicevamo di Edelman, anch'io ero d'accordo con Kive, Edelman ha fatto il Welker. Quello che è mancato ai Patriots è stata la tenuta della O-line, proprio per colpa della pressione portata dalla 3-4 dei Jets. E poi
Dario Ambro, c'era anche Dario Ambro nella 3-4 dei Jets, non so se te ne sei accorto.
Dario Ambro era il 12° uomo in campo, talmente esatto, veloce che non riuscivamo neanche a coglierne la presenza. È stato lui sempre a dare fastidio a Brady e a rovinare le sue statistiche di passaggio, che non sono state belle. E come ultima cosa vorrei aggiungere questa, la rubo al mio insider Peter King. Il giovane cornerback Darrell Revis, che ha oscurato Randy Moss limitandolo a 4 ricezioni per 24 yards, come aveva limitato in week 1 Andre Johnson. Tutti avete visto cosa è capace di fare Andre Johnson, l'avete visto ieri contro i Titans. Anche Johnson è stato tenuto a bada da questo giovane cornerback, che si quindi conferma tra uno dei tre più forti della Lega. È un'arma aggiunta per questa difesa che è molto buona.
I quote.
Ok, quindi di Cave.
I quote.
I quote. Sì, ok, sì. Quindi con questo concordo da parte di Cave, direi che possiamo concludere questa seconda parte relativa alle sorprese di questa seconda settimana. Andiamo un attimo in pausa, e tra l'altro ringraziamo tutti i nostri ascoltatori che ci hanno mandato vagonate di email, anche tutte le nostre fans che si chiedono dove sia finito Dario Ambro. Probabilmente cercheremo in tutti i modi di farlo intervenire anche lui alla nostra trasmissione, ma sappiamo che Cave lo manda un po' in giro, quindi al momento non può intervenire direttamente lui in radio. Dicevo, canzone dei Queen, Don't Stop Me Now. Dopo, bella, ti piace Cave?
Bella canzone. Finalmente, bravo, bella canzone dopo lo schifo della scorsa settimana. E vabbè, oggi c'erano i Blink prima, accettabile, però la scorsa settimana abbiamo raggiunto livelli molto bassi, Azza.
Quindi innalziamo i livelli con questa canzone dei Queen, e torneremo poi con la fase conclusiva di questa trasmissione, e quindi a risentirci tra pochi minuti. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Passing by like Lady Godiva, I'm gonna go, there's no stop.
Torniamo dopo questo pezzo dei Queen. Tra l'altro mi rimproverano di parlare troppo e non far parlare i miei opinionisti, ma il problema non è il mio, il fatto è che le opinioni di questi pseudo opinionisti non sono molto logiche, quindi cerco un po' di colmare queste lacune tenendo io la voce, e non mi riferisco soprattutto a Pandu. Comunque, detto questo, veniamo ai top e flop della settimana. Questa volta inizio io. Tra l'altro, no. Questa settimana è stata. Sì, vuoi iniziare tu, Cave?
No, perché avevo giusti i due che volevi dire tu. Quindi, se te li fregavo, era meglio. Perché ti mettevo un po' in difficoltà. Però, vabbè, ormai dilli.
Vabbè, comunque, non dovrebbe essere difficile in questa settimana trovare dei top, visto che comunque ci sono state prestazioni veramente, veramente monstre. Io vado anche questa volta con un nome un po' più esotico rispetto a, non so, a quello che poteva essere il nominare Andre Johnson o altri, o Carson Palmer, e vado con Cedric Benson, appunto, per rimanere in tema Bengals. Questo giocatore che ha avuto annate veramente inizialmente sfortunate, poi comunque molto, con molta difficoltà all'interno dei professionisti, a Cincinnati sembra aver trovato finalmente la sua dimensione di prima scelta. Ricordiamo, è stato un terzo o un quarta scelta assoluta dei Chicago Bears, e autore di questa partita da 141 yard con 29 corse, tra cui voglio sottolineare il fatto che la più lunga sia stata di 14 yard, quindi il valore 141 non è pompato da chissà quale grande guadagno raggiunto all'interno della partita, ma è stata forse una partita costellata da guadagni continui che ha permesso appunto a Cincinnati di poter vincere poi alla fine la sfida contro i Green Bay Packers. Mentre prima di dire il flop, tra l'altro, vorrei anche menzionare un altro running back che probabilmente tra qualche settimana tornerà un po' nel dimenticatoio e non avrà la possibilità di fare grandissime prestazioni, come appunto Fred Jackson, che in attesa del ritorno di Fred Lynch continua a avere partite
Fred Flintstone.
No. Chi è Fred Lynch, Azza?
No, è Fred Jackson e Lynch. Scusate, ho sbagliato. Comunque,
posso dire una cosa? Scusa, ti interrompo un attimo. Prima ho visto
Non puoi dirla.
Ho visto che hai iniziato a snocciolare numeri su numeri. Ora, sì, è pure giusto che tutti sappiano che tu sei un giovane studente universitario della facoltà di matematica di Ancona o di non so dove. Però non è giusto nei nostri confronti, nei confronti dei tuoi ascoltatori, che li ammorbi con tutte queste statistiche e tutti questi numeri.
No, infatti ti chiedo scusa perché so che almeno se i nostri ascoltatori ci hanno ascoltato, sei tu il nostro Sconcerti, no? Quello che sciorina statistiche, 41, record.
41 non è quello, non è quest'altro, no? 22 e mezzo radice quadrata, oh! Cioè, parliamo di football oppure di matematica?
Ok, quindi torniamo a parlare di football e veniamo al flop di questa settimana. E tra i tanti flop possibili ho scelto proprio quella del desaparecidos Tony Romo, il quarterback dei Dallas Cowboys, tra l'altro. Sì?
Scusa, sì? Ti voglio interrompere perché in questo momento mi è arrivata una splendida notizia. Abbiamo una breaking news solo per te, Chava. Abbiamo trovato finalmente Tony Romo, l'informatore infallibile Dromedario Ambro ha colpito di nuovo nel segno ed ha trovato il quarterback dei Cowboys. E il giocatore incredibile a dirsi è a Los Cabos, in Messico. Non so se vi ricordate, era la località dove si era già rifugiato 2 anni fa in compagnia della sua portafortuna personale, Jessica Simpson, prima di quello splendido divisional giocato contro i Giants nei playoff. La notizia scoop però è un'altra, Azza, Pandu, anche voi, preparatevi tutti. Perché sembra, a quanto mi dice Ambro Palla, che è sempre molto affidabile, che Romo sia di nuovo in dolce compagnia qui a Los Cabos. E questa volta al suo fianco c'è ancora un personaggio già noto agli amanti del gossip. Trattasi di Patrizia Donato Broco, il trans che ha salvato l'Apoel Can. Non vi diciamo di più, anche perché i particolari sono già di per sé abbastanza raccapriccianti. Io purtroppo non riesco a rintracciare il mio informatore che appena ha trovato il giocatore in compagnia di Patrizia ha fatto appena in tempo a darmi una notizia che poi si è subito buttato a pesce nella situazione per cercare di rimediare qualcosa dalla Patrizia stessa. Però ti posso dire questo, ed è una notizia sensazionale come sempre qua a Full Monday.
Posso aggiungere una cosa?
Vai, vai. Dai, vai.
Beh, si vede che a Romo piace andare lungo.
Ok, dopo questa agghiacciante notizia, agghiacciante commento che arriva da Pandu, veniamo a Cave.
A peronata se ce n'è una questa.
Cave, io ti ringrazio, finalmente sei riuscito a portarci uno scoop, tanto scoop veramente.
Ragazzi,
simpatico questo qui.
Quanti ve ne diamo? È allucinante.
Questo qui di Romo in Messico era veramente simpatico, ti ringrazio
Dario
Cave.
Ambro is my hero.
E quindi a questo punto vuoi dirci tu i top e i flop per te di questa settimana?
Prima qua nella scaletta c'ho un breve discorso su Monday Night Colts e Dolphins. Però se vuoi fregartene dei tifosi delle due squadre possiamo benissimo passare oltre. Ti dico i miei... Ah no, top and flop mi stai dicendo, ero già passato avanti.
Sì, sì, allora. Quando... Come vuoi, tranquillo.
Top and flop. Tennessee e spugna i Jets. No. Top and flop. No, il top per me, voglio andare un po' controcorrente, ci sono state grandi prestazioni offensive in questa settimana, però voglio dare la palma al miglior giocatore della settimana a Ray Lewis. È una notizia che addolora un po' Pandu, lo so.
Cosa ha fatto Ray Lewis?
Però devo farlo anche per Mazzoid, che è rimasto... Che tutti abbiamo ascoltato in radio durante una telecronaca molto appassionata. È stato, oltre a, vabbè, ha fatto una partita fantastica, 12 tackles, un fumble forzato, la solita presenza nel mezzo, nella difesa Ravens, e poi quella giocata finale che ha chiuso la partita, incredibile, l'uomo giusto al punto giusto nel momento giusto. E per quanto riguarda il flop, anche qui purtroppo sembra fatto apposta, ma devo dare un nuovo dispiacere a Pando, perché per me il flop è Jeff Reed di questa settimana, dando un attimo ragione al mio fido Dario Ambro, che dice che il giocatore va sostituito immediatamente seduto a stante dopo una prestazione del genere. Però certo è stato un po' estremo come al solito, ma due calci sbagliati dalle 38 e dalle 43 non sono usuali per un kicker affidabile come lui, e soprattutto alla fine, in fin dei conti, sono costati la partita agli Steelers. Quindi top and flop per me sono loro due.
Ok, e... Sì, un attimo, prima di passare a te, ripetiamo che il sondaggio della settimana, c'è cioè ancora chi vuole votare, magari non ha sentito l'inizio della puntata, è quale secondo voi è stata la partita, la sorpresa di questa settimana, e le scelte sono tra Houston, la vittoria di Houston, la vittoria di Cincinnati e la vittoria di New York Jets. A questo punto ritorniamo da
Quanto
te,
l'America
sì, Pando.
questo sondaggio,
Ma
qua,
perché sono arrivati numerosi e
questo
numerose.
sondaggio?
Numerosi voti, e quindi sappiamo che c'è gente che ancora vorrebbe votare, quindi
Quali
l'ho ripetuto.
numerosi?
Comunque.
Che ti sarei mandato tu una mail da solo firmato Dario Ambro o qualcos'altro e avrei scritto il tuo parere. Falla finita, Azza.
Comunque chiedo alla regia se può isolare l'audio da Texas e domando a Pando quali sono per lui invece i top e i flop della settimana.
Allora, vedendo la partita di esordio di Warner contro i Niners, aveva giocato male, beh, ha risposto alla grande. Chi aveva messo in dubbio la sua età o gli acciacchi fisici, beh, questi sono stati tutti zittiti perché Cart ha completato 24 passaggi su 26, una percentuale mostruosa, 93, la più alta in una partita vinta, come mi dice Kaiv, mi ha detto prima, nel periodo non collegato. È stato l'artefice della. Eh sì, è sempre stato fantastico, è sempre stato un ottimo giocatore, l'ha dimostrato ancora una volta. Mentre rimanendo in tema di quarterback, per il flop vado su Tom Brady. Si può dire Tom Brady? Vengo scomunicato? No,
No,
magari
puoi
poi
dirlo, penso.
Puoi dire quello che vuoi, guarda.
Magari
Puoi dire Tom
domani.
Brady, solo se è seguito da Dario Ambro.
Tom Brady, Dario Ambro. Dunque, Tom Brady non è stato incisivo come al solito, tutti lo aspettavano, io stesso me lo aspettavo come il 2007, alla grande, un ritorno alla grande, a riportare i Patriots, diciamo, al posto che gli compete. Ebbene, Brady ha salvato solo la baracca nei minuti finali della partita con Buffalo, portando i Patriots a un'insperata vittoria. E ieri non è stato efficace, anzi, dei numeri abbastanza bassi per lui, delle statistiche non belle, e i Patriots adesso si trovano 1-1 e in una situazione scomoda.
Ok, quindi detto dei top e dei flop, veniamo adesso, sì, come prevede la scaletta, al Monday Night. Questa notte si giocherà Indianapolis Colts contro Miami Dolphins, e io vi chiedo a voi un parere sulla partita e un pronostico su questa interessante sfida tra la squadra della AFC. Prima tu, Cave.
Colts.
Colts e basta, secco. Non vuoi aggiungere altro il perché di questa tua scelta?
Colts batte Dolphins.
Ok, quindi ringraziamo per la disamina tecnica. Tu, Pando, vuoi dirci qualcos'altro?
Dallas Clark batte Dolphins.
Ok, perfetto, quindi con questa sentenza per i Miami Dolphins, che sono visti sconfitti da entrambi i nostri opinionisti che si sono prolungati molto su questa disamina della partita, veniamo ai consigli per le prossime partite, quelle che verranno giocate tra ormai 6 giorni, domenica prossima. Io, dando conto del fatto che la settimana scorsa abbiamo fatto schifo un po' tutti, a parte Dario Ambro, che appunto aveva
Infatti ricordalo,
azzeccato.
ricordalo perché lui è, cioè, tutta questa settimana ce l'ho avuto nel mio orecchio destro, com'è piccolino che parlava in continuazione e martellava forte, ha detto: io ci ho preso, i Jets hanno vinto, lo sapevo, datemi tutto. Adesso non so che era parecchio sovraeccitato, quindi non sono riuscito bene a capire che cosa realmente intendesse con datemi tutto. Però boh.
Penso sia questione di soldi, no? Avrà scommesso per i Jets.
Ah, o è soldi o è trans, lui pensa solo a quello, quindi.
Quindi i suoi due capisaldi della sua esistenza.
Esatto.
Comunque, veniamo a quelli di questa settimana. Io devo dare un dispiacere a Dario Ambro, dicendo che secondo me la prossima settimana Tennessee finalmente toglierà lo zero dalla casella delle vittorie e andrà ad espugnare il campo dei New York Jets. Allo stesso modo, Cincinnati batterà Pittsburgh e quindi si troverà con un record di una vittoria e due sconfitte in campione del mondo dopo 3 settimane. Oakland che batterà Denver per la gioia di tutti gli scaramantici tifosi dei Broncos, San Diego facile su Miami, che ormai San Diego deve cercare di vincere per non far scappare Denver dalla classifica divisionale della AFC West. E poi altri due risultati: Detroit che vince contro Washington, finalmente Detroit quindi che interrompe questa striscia che è lunga dall'inizio dei tempi, penso che sono 10 anni che non vincono una partita i Lions, e Miami che finalmente batte San Francisco, che ha un po' rotto a noi tifosi diciamo super partes con queste vittorie, e speriamo che Favre possa guidare finalmente alla vittoria in Minnesota Vikings sui San Francisco 49ers. Tu, Cave, hai preparato qualcosa, mi sembra, no? I tuoi consigli?
Sì, sì. Come sempre ho preparato qualcosa. Io dico, allora, Denver innanzitutto su Oakland, perché almeno in una devo dare contro al Chava. Poi dico Philadelphia su Kansas City, con Vic in campo, che entra a partita in corso, domina e esce dal campo con un cane a guinzaglio. Poi dico Green Bay facile su St. Louis, e infine New Orleans su Buffalo in una interessantissima partita, secondo me.
Tu, Pandu?
Beh, io avrei un solo pronostico da fare e riguarda il Monday Night Football,
che non si giocherà tra l'altro settimana prossima, mi sembra. Non è previsto?
No? Beh, allora no. Devo dire che l'ottima Play It USA Season Preview ha preso un granchio. Io mi baso su questi bravi giovani che scrivono.
Carolina e... at Romos.
Esatto.
Quindi vinceranno?
Beh, Romos sono in tanti, c'è la S, capito? Vincono Carolina, è una sola, e i Romos battono Carolina.
Quindi con la vittoria... con la vittoria di Romo sopra Carolina possiamo concludere questa seconda puntata di Full Monday. Io vi ringrazio per il vostro interessantissimi interventi. Grazie Pandu soprattutto.
Grazie a te, Azza. Fantastico, okay. Te, fantastico Cave. Ci sentiamo.
Cave, vuoi salutare anche tu? Oppure io tanto no. Ti ringrazio per lo scoop, l'ottimo scoop che hai finalmente portato a Radio Play It.
Beh, anche la volta scorsa c'erano andati veramente vicini. A proposito, per quanto riguarda la settimana scorsa su Crabtree, magari vi riaggiorneremo la settimana prossima, perché ancora dobbiamo avere qualche dettaglio in più, e poi forse magari diamo un altro piccolo scoop ai nostri fedeli ascoltatori. Saluto te, bellissimo Azza, e saluto il grande Pandu. Fantastico compagno.
Ok, quindi siamo arrivati. Sì, Pandu.
One ball, one goal.
Philadelphia Eagles, one team.
No, questa è dedicata a Mono Ambro.
A Mono Ambro.
Non ho capito. E quindi,
dai.
Sì, infatti. Che ancora una volta fuori tema. Comunque sì, dedichiamo questa puntata soprattutto a Dario Ambro, che ci accompagna almeno con lo spirito nelle nostre trasmissioni, e quindi salutiamo i nostri ascoltatori. Io vi ricordo che su Radio Plit tra l'altro sono ritornati anche altre trasmissioni, a presto torneranno anche quelle dedicate al baseball, che arriva proprio nella fase conclusiva della stagione, la fase calda con i playoff ad ottobre. E sabato scorso è ritornata anche in onda la rubrica dedicata al wrestling con la 11ª puntata. Comunque con Sidigno e Doca, questo gruppo, non lo so, che mi è stato consigliato da Angie, quindi il livello musicale precipita in maniera vertiginosa con questa canzone inascoltabile, però purtroppo gliel'ho promessa e quindi la metto come sigla conclusiva della trasmissione. Noi ci risentiamo domenica con la radiocronaca che andrà in onda su Radio Plit, e poi lunedì prossimo torneremo con Full Monday. A risentirci.
Dario Ambro.
Morro do Dendê, é um dia.
Ci scusiamo con i nostri ascoltatori perché ci eravamo dimenticati, forse se ne sono già andati, quindi dobbiamo dare i risultati del sondaggio perché i nostri ascoltatori hanno votato, sono arrivati decine e decine di voti, quindi dobbiamo fare un rapido calcolo sulle percentuali. E quindi allora un attimo faccio io con io che sono matematico, come aveva ampiamente detto in precedenza, e la vittoria va ai New York Jets di Mark Sanchez e Dario Ambro. Detto questo, ritorniamo con questa bellissima canzone e a risentirci a lunedì prossimo.
Lá não tem mole, nem pra DRE, pra subir aqui.